Allora, buongiorno a tutti o buonasera. Questa è la quarta volta, se non ricordo male, che facciamo questo podcast. Insieme a me stasera, come sempre, c'è Emanuele Bonora. Ciao Emanuele.
Ciao Enrico, ciao a tutti.
E poi stasera, special guest, c'è Fabrizio Perrone. Ciao Fabrizio.
Ciao, ciao, ciao Enrico, ciao Emanuele. Grazie
Ciao
dell'invito.
Fabrizio.
Allora, Fabrizio ha un'esperienza incredibile. Io prima stavo guardando il tuo LinkedIn e ho visto, insomma, che intanto sei uno, diciamo, dei vecchi delle startup come me, perché ci sei da tanti anni, ma soprattutto ho visto che alla fine hai fondato Basul ormai 9 anni o un mese fa e, se non ricordo male, ricopri ancora la carica di presidente, ovviamente il fondatore rimane a vita. Ma soprattutto, che per me è l'argomento della serata, è il fatto che sei ripartito da zero. E quindi stasera siamo qua anche con Emanuele, insomma, per farti qualche domanda e capire un po' meglio questa tua esperienza. Mi interessa però, Fabrizio, se magari ci spieghi un po' chi era, diciamo, il Fabrizio Perrone prima di Basul, ecco.
Ok, allora sì, innanzitutto appunto come hai detto, diciamo da subito dopo la laurea ho praticamente quasi sempre fatto, no, direi sempre fatto l'imprenditore. Prima ancora di Basul ho fondato un'altra azienda, che era appunto una classica agenzia in realtà, che poi ho venduto nel 2013 di nome Fanmedia. Come dire, non era la canonica startup, quindi senza, come dire, investimenti esterni. Ma appunto, diciamo, era una piccola agenzia che è stata tra le prime a muoversi in maniera smart sul digitale, in particolare su quello che poi si definiva buzz marketing. Con Basul, invece, per la prima volta abbiamo aperto ed ho aperto il capitale, come dire, a terzi investitori. Quindi è stato chiaramente un percorso nuovo, e per cui ci siamo trovati davanti, no, tutti i classici step, e fare tutti magari anche i classici errori che poi vengono fatti anche appunto la prima volta che poi si fa diciamo un'azienda anche di un certo livello, anche perché poi Basul ha aperto a Londra, ha avuto clienti appunto su New York. Quindi è stato, come dire, una galoppata veramente incredibile. E appunto abbiamo avuto investitori diciamo, da angel a investitori istituzionali. Poi, come hai detto giustamente, diciamo, dal 2000, dal 2020 poi io ho gradualmente ridotto la mia operatività appunto in Basul, perché avevo iniziato a seguire altri progetti un po' da investitore, da advisor, fino a poi a, come dire, trovare un'altra dimensione dove poi avevo magari voglia di mettermi più in gioco anche operativamente, e che è stata appunto con il caso di To Watch, dove ho visto una grande opportunità all'interno del mondo gaming. Ecco, se dovessi darti, come dire, una prima differenza, è che magari determinate cose, ovviamente, quando è partita To Watch, determinate cose le avevo già fatte, già vissute, e quindi è chiaro che su determinate, come dire, argomenti o passi anche su come partire, si va più spedito, no? Si era detto all'inizio, anche nella chiacchierata prima di iniziare poi la registrazione, sai, chi te lo fa fare di ripartire? In realtà, almeno per come vedo io l'imprenditoria, cioè il fatto di concepire una cosa nella propria testa e poi guardarla dopo un anno che è diventata un'azienda, è secondo me la soddisfazione più grande che si possa avere.
È
Credere nel
come guardare i
talento.
figli.
Esatto, siamo veramente come guardare i figli. Quindi, diciamo, ed è anche ovvio che probabilmente più si va avanti, più si acquisisce esperienza. Non voglio dire più è facile, però sicuramente magari hai una credibilità, hai diciamo, magari sai come muovere i primi passi in maniera veloce, senza doverti chiedere ogni passo se stai facendo la cosa giusta, perché magari già hai fatto i tuoi errori, già sai quali sono magari le cose giuste e le cose sbagliate. Per cui, secondo me, ripartire diventa probabilmente ogni volta sempre meno difficile, però ugualmente bello.
Beh, e tu hai toccato all'inizio un tema molto interessante, prima ancora della ripartenza, che è quello di come scegliere dei settori, no, su cui investire e da cui ripartire. Il tema è solo legato ad affinità oppure l'analisi che fai, Fabrizio, e che hai fatto in passato comprende anche altri valori ed altre anche strategie?
Ma diciamo che cioè, tu intendi rispetto al settore
Rispetto
di cui.
all'investimento, certo, rispetto all'investimento che fai o rispetto, voglio dire, poi la schedata, no? Che segue l'impresa.
Sì, allora sicuramente ecco, la tipologia di investimenti che ho fatto fino ad oggi non sono sicuramente investimenti che risolgono i problemi di funding cioè di una startup, no? Ma comunque chiaramente mi muovo da angel e cerco di dare un valore aggiunto. Per cui assolutamente la tipologia di investimenti o di aziende a cui ho dato una mano sono state sicuramente scelte sulla base di una complementarietà diciamo, rispetto alle mie competenze, no? Quindi o da un punto di vista di dominio o da un punto di vista di need che quell'azienda aveva diciamo, in quel settore specifico, o per esempio, ecco, nel caso di Tuwatch, stavo in quel momento attivamente cercando un investimento da fare nel settore del gaming perché ci intravedevo tantissime potenzialità e poi quando ho incontrato i fondatori di questa startup, dopo delle prime chiacchierate è emersa la possibilità invece di poter creare qualcosa di più grande e quindi di poter essere, come dire, coinvolto anche operativamente.
Ah, ok, è super interessante. Quindi diciamo, Fabrizio, che tu sei partito da FAN, diciamo, che quindi era una media company, poi Bazool, che alla fine
Sì.
è una media company, e nel gennaio del 2020, quando improvvisamente non avevi più nulla da fare perché eri presidente della società, lo dico ovviamente scherzando, hai trovato un investimento che invece poi alla fine ti ha fatto diventare un cofondatore, insomma. Questo è stato il
Sì,
percorso.
esatto. Sì. Di fatto sì, perché poi quando ho, diciamo, come dire, ho lasciato diciamo, ruoli operativi in Basul, chiaramente è stato anche perché avevo già iniziato gradualmente questo percorso, dove tra investimenti, advisory, comunque avevo anche sicuramente voglia di vedere altro e magari mettere a frutto l'esperienza che avevo fatto in 7-8 anni di Basul su determinate altre attività e su determinate altre opportunità. E in quel caso è andata proprio così, cioè io stavo cercando quindi qualcosa in quel settore, quindi avevo fatto, come dire, chiacchierate con praticamente l'80% degli attori del settore gaming in Italia. E poi diciamo stavo valutando che tipologie di opportunità di investimento però principalmente ci potevano essere e però ecco ho avuto l'idea ho fatto un po' da venture builder diciamo se così vogliamo dirlo nel senso che ho preso una piccola realtà che comunque aveva mosso dei primi passi con dei magari fondatori che magari meno esperti sotto altri punti, magari molto esperti sulla loro nicchia di mercato, meno esperti su magari come si costruisce un'azienda strutturata, come si raccolgono fondi, eccetera, e li ho aiutati inglobandoli in qualcosa di più grande.
Io volevo proprio toccare la parte della raccolta fondi, nel senso che tutti noi, diciamo, quando partiamo con un'azienda all'inizio siamo quelli che fanno di tutto, poi pian pianino ovviamente ci sono tante persone, bisogna iniziare a strutturare, eccetera. La domanda che volevo farti è un po' particolare. Tu in Basul, io ricordo che avevi Digital Magics, avevi Vertis, CDP Venture Capital e avevi anche il famosissimo Tamburi all'interno del capitale.
I grandi fondi, quindi. Esatto.
Esatto. Una volta arrivato, diciamo, a parlare con i grandi fondi, quindi non vai più a raccogliere i 500K, vai a raccogliere i milioni. Com'è poi tornare, diciamo, all'inizio e dover invece fare il pre-seed? Cioè, volevo capire co come l'avevi vista. Se avevi trovato
Guarda.
difficoltà, se è stato facile magari.
Allora, guarda, come dicevo prima, è stato sicuramente più facile del seed che facemmo in Basul. Questo sicuramente, anche perché i tempi sono diversi, chiaramente la credibilità che c'è insomma, è diversa. Ecco, forse probabilmente una delle grandi differenze è che, diciamo, inizi a fare strategia di fundraising, Nel senso che mentre prima, forse la prima startup, soprattutto diciamo Basul nasce, è nata con l'ambizione di essere una tech company, poi nel tempo si è trasformata un po' più in una media company, ma aveva l'ambizione di diventare potenzialmente, insomma, non voglio dire necessariamente un unicorn, ma un'azienda da magari diverse centinaia di milioni che potesse andare, come dire, su, diciamo, che potesse operare a livello globale e quant'altro. Probabilmente, cioè, e ovviamente sappiamo che quella non è l'unica via, no? Che quella può essere una via, ma
Certo.
ci possono essere tante aziende exit successful, come dire, anche in Italia, facendo aziende da 20, 30, 40, 50, 10 milioni, insomma, o quello che sia. Probabilmente in base al settore, al tipo di azienda che fai, quello che ho imparato è una strategia di fundraising che sia, come dire, coerente con poi alla fine quella che poi si immagina sia la storia, diciamo, sarà la storia dell'azienda. Poi è chiaro che magari queste cose possono cambiare nel tempo. E quindi con TwoWatch devo dire, noi siamo partiti con una strategia ben precisa, quindi fare convertible note da manager ed imprenditori che potessero, come dire, credere nell'azienda e supportarla nelle prime fasi. Fare crowdfunding perché, come dire, diciamo, per la tipologia di prodotto che è TwoWatch, che è un prodotto community, si sposava alla perfezione, con ovviamente una validazione anche da parte della community, e poi prendere eventualmente ancora qualche investimento magari strategico anche da qualche testimonial, perché comunque sicuramente in questo mondo è importante avere un supporto di questo tipo. E devo dire che sono andate più o meno le cose come avevamo pianificato, ecco. Quindi c'è stata sicuramente un'attenta pianificazione della strategia di fundraising, grazie anche diciamo,
Beh,
a come
ed è anche
dire.
una conferma, Fabrizio, poi, no, dell'abilità, no, che sei riuscito a mettere in campo nella crescita delle tue imprese, no?
Sì,
Perché
sicuramente
quando
una
hai
delle
degli
cose che mi
investitori
piace
che
di
ti
più.
seguono, no?
Sì.
Giustamente vuol dire che c'è una bella credibilità. Io avevo una curiosità legata invece all'organizzazione e ai processi, no? Che poi fanno parte anche dello sviluppo dell'impresa. E la mia curiosità era riuscire a capire quanto poi, dalle varie esperienze passate, tu sei riuscito a replicare i modelli organizzativi e i processi aziendali nelle successive poi startup. Quindi se c'è una sorta di protocollo che puoi in qualche maniera replicare o quanto invece questo vada costruito ex novo.
Allora, anche qui ovviamente diciamo che ci sono determinate cose che sono venute nel tempo, no? Con l'esperienza, e sicuramente ci sono dei modelli che si possono replicare, però anche in base poi alla tipologia dell'azienda vanno poi assunte delle peculiarità, o anche al momento storico, no? Cioè, esempio, TwoWatch è un'azienda che nasce praticamente in piena pandemia, dove tutte le persone che hanno collaborato si sono viste tutte insieme la prima volta dopo un anno. Per cui chiaramente anche il modello di gestione è nato in maniera completamente diversa rispetto a invece Basul, che è nata o magari appunto Fan Media, che è nata in un ufficio con un team che il primo anno ha lavorato gomito a gomito, e poi pian piano ci si è espansi, si è aperto l'ufficio a Milano, poi si è aperto l'ufficio a Londra. Quindi ci sono sicuramente, come dire, dei tool di project management che secondo me oggi come mai sono super utili all'interno di, come dire, un mondo che diciamo che dove il remote working fa da padrone, e sicuramente un modello di gestione che va per sprint e va per, come dire, micro obiettivi, magari settimanali o bisettimanali, che vengono controllati una o più volte a settimana. Quindi questo secondo è diciamo, la modalità organizzativa con cui io oggi in particolare mi muovo, e devo dire che ci permette, nonostante appunto non siamo quasi mai tutti insieme, di comunque avere, diciamo, sentire forte appunto il polso dell'azienda.
Ok, devo dire che se ci pensiamo, Fabrizio, rispetto a 7, 8, 9 anni fa le modalità di raccolta di capitali sono veramente infinite, diciamo, rispetto ad una volta che sapevamo chi erano quei pochi business angel e quei pochi fondi di investimento in Italia. Mi è piaciuto molto che hai parlato del crowdfunding. Ho visto anche che sei un investitore in NFT, quindi immagino che quella magari sarà anche una modalità di raccolta futura. L'ultima domanda che ho per te è questa. Al Fabrizio, diciamo, di 8-9 anni fa, quando hai iniziato, diciamo, a fare startup finanziate da altri investitori, che consiglio daresti?
Ok, guarda, appunto, una bella domanda davvero. E il consiglio che darei è quello di, come dire, diciamo, capire quando è il momento probabilmente di cambiare piano, nel senso che magari con meno esperienza si pensa che necessariamente si debba andare per la strada prefissata e si fa più fatica a cambiare piano nel momento in cui magari ci sono dei fattori interni e esterni che non te lo permettono o perché magari sono delle opportunità diverse rispetto a quello che vedevi prima. Probabilmente la maturità ti consente anche di capire quando è il momento magari di lasciare il piano vecchio per un nuovo.
Super interessante. Sai che io a mia moglie ogni volta quando devo spiegare il mio lavoro gli dico che il mio è l'unico lavoro nel quale posso cambiare opinione più volte durante la stessa giornata, proprio perché le persone non capiscono, insomma, che viviamo in un mondo che si muove talmente velocemente e che a volte le decisioni che prendiamo devono per forza essere modificate e non è un problema modificarle.
Bene. Ed è una frase bellissima questa, no? Che dobbiamo tenerci un po' a mente tutti, secondo me.
Allora, visto che Emanuele prende poco, il tempo è ormai finito, io saluto tutti, grazie Emanuele, ma soprattutto grazie Fabrizio per essere stato con noi questi 15-20 minuti.
Ciao, grazie mille a voi, ciao a tutti.
Grazie Fabrizio, grazie a tutti.
Ciao a tutti, alla prossima, ciao.